Alphaville.
L'interno delle nuvole, fresco fresco di stampa per Rubettino, è il nuovo romanzo del Premio Svizzero di Letteratura 2025, Fabio Andina, che torna ad ambientare una storia tra le sue amate montagne. Si svolge interamente nel corso di un'estate, questa nuova opera, nella quale due bambini vengono lasciati al paese dai nonni. I genitori si sono separati, la madre ha bisogno di prendersi una pausa, ci sono tensioni familiari, però il paese li accoglie e in qualche modo se ne prende cura. È una storia di formazione che riprende il tema della coppia scoppiata già affrontato nell'esordio di Andina, Uscirne fuori. Sentiamo quindi l'intervista a Fabio Andina che Michele Serra ha realizzato per la puntata di Alice dello scorso sabato, preceduta da qualche paragrafo di questo L'interno delle nuvole.
La Giulia e il nonno passeggiavano con la Flu. La cagnetta, vecchia e appesantita, arrancava sotto il sole rallentando a ogni passo. Quando raggiunsero un tratto di strada ombreggiato, la Flu si fermò a riprendere fiato. La bambina tirò il guinzaglio e il nonno le disse di aspettare. «Abbiamo tutto il tempo». Il cielo era attraversato da cumuli bianchi dalla pancia piatta e grigia. Erano spinti dal vento da nord e le loro ombre strisciavano sulla pineta della montagna triangolare al di là della valle. «Nonno, cosa c'è dentro le nuvole?» «Bella domanda». «Se dici così, allora vuol dire che non lo sai». Il nonno fissò una nuvola, poi un'altra. «Anch'io avevo fatto la stessa domanda al mio papà», disse. «E lui lo sapeva?» «Me lo ricordo bene, era un giorno di primavera. Le nuvole enormi e bianche sparpagliate nel cielo. Eravamo sdraiati sul prato. E lui mi aveva detto che ce n'era una che sembrava un trattore. E gli avevo fatto la tua stessa domanda. E cosa ti aveva detto?» «Che dentro le nuvole ci sono i nostri desideri», disse, e abbassò lo sguardo sulla nipote, che rimase silenziosa. «Lo sai che cos'è un desiderio?» La bambina ci pensò un attimo. «Qualcosa che vogliamo?» «Esatto. I nostri sogni, quello che vogliamo diventare. Tu cosa vuoi diventare da grande?» «Il lavoro che voglio fare?» «Non parlo di lavoro. Intendo cose più grandi, come viaggiare, se vuoi girare il mondo in bicicletta, o cose così». «Ma nonno, il mondo è grandissimo». «Sì, è grandissimo, ma la vita lo è di più. Vedrai, più crescerai e più ti accorgerai di quanto è grande la vita, piena di possibilità, di cose da fare. Bisogna avere dei sogni e provare a rincorrerli, come adesso che rincorriamo con gli occhi le nuvole». La Giulia ascoltava le parole del nonno con meraviglia. Nessuno le aveva mai parlato così. Però pensò di non averci capito niente. «Figliola, qual è il tuo desiderio, quello che c'è dentro quella nuvola?» disse e indicò. La nuvola s'era fatta più slanciata, quasi volesse scappare e sparire nell'immensità del cielo. Il nonno Delio notò che la sua nipote scrutava nel vuoto. Pensò che nella sua testa si accavallassero mille pensieri. La Giulia stava per rispondere, ma poi lasciò perdere. Il nonno riprese a camminare e lei dovette tirare il guinzaglio per far ripartire la Flu. «Non devi rispondermi subito», disse il nonno. «Per certe domande non basta pensare. Devi solo riconoscere la risposta quando arriva». Un anziano magro, una bambina curiosa e una cagnetta affaticata. Tre ombre distese sull'asfalto rovente in un pomeriggio d'estate, dove il tempo sembrava essersi fermato per concedere loro un momento di riflessione.
Fabio Andina, L'interno delle nuvole, l'editore è come sempre Rubettino, editore italiano. Diciamo che questo racconto potrebbe essere considerato un racconto di formazione, no? Per semplificare molto, abbiamo detto e sentito, ci sono due bambini, i nonni, il paese, i genitori assenti, una lunga estate e queste ombre di inquietudine che si allungano sia sugli adulti che sui piccoli. E allora, Fabio, era necessario proprio all'inizio del romanzo rimuovere dalla scena la generazione di mezzo, che è quella dei genitori, per lasciare il campo libero al rapporto tra nonni e nipoti? Cioè, cosa c'è di così affascinante e di unico in questo dialogo tra generazioni distanti?
Sì, sono i bambini e i nonni che sono venuti a cercarmi all'inizio. E mentre li seguivo, io ho pur dovuto cercare un modo per unirli, Lì ho dovuto pensare a cosa introdurre nella storia affinché i bambini finissero in cima alla montagna nel paesino dei nonni. Non volevo partire subito con i bambini, dovevo dare una spiegazione a questa loro vacanza in montagna. Così è nata l'idea, ma che non è poi tanto un'idea, è qualcosa che riaffiora spesso nei miei scritti. L'idea della coppia che non va più d'accordo, lì c'è in uscirne fuori. È tornato spontaneamente anche per l'interno delle nuvole. E ho visto che i bambini dovevano andare in montagna per cercare rifugio, quindi scappare da qualcosa, oppure qualcuno che li mettesse al sicuro in montagna fuggendo da qualcosa o da qualcuno. E da lì spontaneamente è venuta la necessità di partire da una coppia disgregata, che è quella dei genitori dei due bambini, in cui la madre, che ha l'affidamento, decide di portarli in montagna per 2 mesi perché lei, tra virgolette, deve staccare, ha bisogno di tempo.
E infatti poi si vedrà nel romanzo come entrambi i genitori danno dei segni della loro presenza da lontano, uno in un modo più inquietante dell'altra, ma insomma su questo non voglio dire troppo. Vorrei invece sapere cosa significa per lei il realismo, nel senso, all'inizio del romanzo il paese in cui si svolgono insomma le prime sequenze del romanzo non è immediatamente riconoscibile, poi un po' alla volta si inizia a capire meglio, però fin dall'inizio ci sono degli elementi precisi del nostro territorio, cioè non si va al supermercato, si va alla Migros, non si prende l'autobus, si prende la posta. E ecco, come si trova l'equilibrio tra un'ambientazione concreta e una universale? Perché, insomma, ricordiamo quello che è successo con un suo libro precedente, La Pozza del Felice, che si era creato addirittura un piccolo caso di turismo letterario, di gente che andava a cercare questa pozza in Valle di Blenia.
Sì. Beh, se vogliamo parlare del realismo nella mia scrittura, parte da un semplice concetto ed è questo. Io amo raccontare la scena che vedo dentro di me. Parto da un'idea cinematografica, quindi io riesco a vedere e naturalmente a sentire dentro di me come si evolgono le scene, come se io fossi al cinema e guardo e trascrivo quello che vedo e quello che sento, puramente questo, senza fare commenti, senza dare delle spiegazioni. Da qui nasce il realismo, raccontare quello che succede senza troppa enfasi, senza troppi fronzoli. Infatti io nel mio romanzo, ma come anche negli altri, ma soprattutto in questo, evito quasi del tutto di usare gli aggettivi, perché voglio che sia il lettore a immedesimarsi nella storia, capirla a tal punto che poi può colmare i vuoti che io lascio apposta. È una storia non raccontata, ma è una storia in cui il lettore viene accompagnato. Questa è la grossa differenza. E qui dove ci si lavora e dove ho lavorato tanto, nella riscrittura, nel capire dove il lettore può arrivarci da solo a capire cosa succede nella storia, quindi a quel punto io non devo dirglielo, perché lo deve capire. E se non lo capisce subito, lo capirà probabilmente dopo una pagina o dopo 10 pagine. È un buono stratagemma per renderlo parte della storia affinché si senta lui stesso coinvolto. E coinvolto nella storia vuol dire far sentire addirittura al lettore le emozioni che trapelano durante le scene.
A proposito del processo di produzione del romanzo di cui stava parlando, lei 10 anni fa era quello che scriveva di getto. Ecco, oggi siamo, come anche lei ha raccontato, davanti a una scrittura più sorvegliata, misurata, pianificata, insomma, chiamiamola come vogliamo. Ecco, oggi lei ha nella sua cassetta degli attrezzi tanti modi di scrivere e, a seconda dei diversi contesti, li usa? Oppure è una questione di, come dire, periodi della vita, ogni momento, ogni stagione ha il suo modo di scrivere?
No, io credo che, ma questo è qualcosa che non pianifico e che non studio, probabilmente qualcosa di innato, ed è quello di usare un certo stile letterario a dipendenza della storia. Quindi se la storia necessita uno stile posato e misurato e preciso, allora vedi che io scrivo in quella maniera. Se la storia, per esempio, come in Uscirne fuori, non necessita nessun controllo, ma deve essere una storia sgrammaticata e addirittura schizofrenica, voilà che io uso quello stile. Però è qualcosa che mi nasce abbastanza spontaneamente. Quello dello scrivere a flusso ce l'ho ancora, però con gli anni e a furia di scrivere, io scrivo di continuo, non riesco a smettere. Ogni tanto mi dico devo fare una pausa e non dura un giorno o due. E con gli anni mi sono reso conto che il mio scrivere a flusso è già più controllato attualmente di come lo era, per esempio, per La Pozza del Felice. Adesso è una scrittura a flusso che va già quasi a colpire il bersaglio di come vedo io lo stile finale che penso sia il più adatto alla storia. Infatti per L'interno delle nuvole la prima stesura a flusso, durata una decina di giorni, era già quasi buona per andare in stampa. Così era stato detto alla Rubettino.
Io ho una curiosità sul suo editore Rubettino, cioè all'inizio, nei primi libri pubblicati, in fase di editing con il redattore di una casa editrice che non è solo italiana, ma è anche calabrese, c'è stato bisogno di qualche spiegazione in più? Cioè c'è stato bisogno di raccontare qualche riferimento nostro?
Qualcosa sì, però tengo a precisare che la Rubettino, anche perché glielo chiedo io, loro non fanno editing. Con me, almeno con me. Con gli altri autori non saprei. Con me non fanno editing perché io ho chiesto, io vi do un romanzo, io vi do La Pozza del Felice, vi do Uscirne fuori, 16 mesi, pubblicatelo così com'è. Al limite loro fanno una correzione di refusi o di tempi dei verbi e queste cose, però non mettono mano. E quello è, per me è molto importante. Io non riuscirei a veder pubblicato un mio scritto che passa per le mani di uno o due o tre editors che cambiano le frasi, che cambiano i paragrafi, che cambiano le parole. E sì, alla Rubettino qualcosa all'inizio con La Pozza del Felice avevo dovuto spiegare, per esempio certe parole ticinesismi, no? Come il nate, l'ibilux, il sagex e queste cose.
E però funziona questo metodo, fino adesso mi sembra abbia funzionato molto bene. Tornando dentro il libro, dentro il nuovo romanzo, una cosa che mi piace molto è che gli stessi elementi cambiano a seconda del personaggio che li guarda e che li descrive, no? Cioè c'è un paese che agli occhi dei bambini è un paradiso di montagna e agli occhi del loro padre è un inquietante buco dimenticato da Dio e dagli uomini. Non esiste realtà al di fuori della mente, insomma.
Ma questo qui è per il fatto che io non voglio spiegare quello che prova un personaggio, ma lo faccio trapelare usando anche quello che lo circonda, quindi la montagna, la natura, l'ambiente, le nuvole. Una persona inquietante, arrabbiata, vede la montagna come qualcosa di brutto, una persona felice vede la montagna come qualcosa di paradisiaco. Senza dover dire che il padre è una persona incazzata, io lo faccio capire attraverso il modo in cui lui vive l'ambiente che lo circonda.
Erano le parole di Fabio Andina sul suo ultimo libro, L'interno delle nuvole, un'intervista di Michele Serra. Se volete sentire l'intervista appunto nella sua forma completa, potete farlo naturalmente andando sulla pagina di Alice su www.rsi.ch oppure attraverso la nostra app Play RSI.